E così, carissimi amici ascoltatori, è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di abbracciarvi, di dirvi grazie per essere ancora una volta all'ascolto in questo primo giorno di una nuova settimana che ci sta davanti. Nelle ultime due settimane appena trascorse abbiamo visto alcuni aspetti dei Vangeli. Abbiamo visto che i quattro Vangeli sono diretti alle quattro principali categorie di persone di quel tempo. Matteo è stato scritto per la nazione di Israele, è stato scritto in ebraico ed è stato diretto alle persone religiose. Marco ha scritto per i romani. Il romano era un uomo di azione che credeva che governo, legge e ordine erano il modo con cui avrebbe potuto controllare il mondo. Molta gente oggi pensa lo stesso. È vero che ci devono essere legge e ordine, ma i romani presto capirono che non potevano regnare solo con quelle cose. Il mondo aveva bisogno di sentire di una persona che credeva nella legge e nell'ordine, ma che offriva anche il perdono dei peccati e la grazia, la misericordia di Dio. Questo è il Dio che Marco presenta ai romani. Il Vangelo di Luca è stato scritto ai greci, all'uomo pensante, all'intellettuale. Il quarto Vangelo, quello di Giovanni, è stato scritto direttamente per chi crede, ma indirettamente per l'Oriente, dove c'erano i misteriosi milioni che aspettavano un giorno di liberazione. C'è ancora oggi gente come loro. L'uomo religioso ha bisogno di Cristo, non della religione. L'uomo di potere ha bisogno di un salvatore che abbia il potere di salvarlo. L'uomo pensante ha bisogno di uno che possa andare incontro alle sue necessità mentali e spirituali. E certamente ogni uomo ha bisogno di conoscere un salvatore che può non solo salvarlo, ma anche risollevarlo così che possa vivere per Dio. Il libro degli Atti a volte è chiamato il quinto Vangelo. È infatti il seguito del Vangelo di Luca, essendo stato scritto dallo stesso autore. Ciò è attestato non solo dalle testimonianze esterne del secondo secolo, che sono praticamente unanimi su questo punto, ma anche dall'uso di uno stesso stile, da una identica visione, da una uniformità dei soggetti trattati nei due libri. Di fatto non siamo in presenza di due opere distinte, ma di due parti della stessa opera. Luca iniziò il suo racconto con la nascita di Giovanni Battista e di Gesù, eravamo attorno all'8-6 a.C., e terminò con la fine dei due anni di prigionia di Paolo a Roma, circa attorno al 61 d.C. Il libro degli Atti è importante per vari motivi. È in primo luogo un ponte tra i Vangeli e le Epistole. Il Nuovo Testamento senza il libro degli Atti avrebbe un vuoto al suo interno. Se non fosse stato scritto, non si saprebbe con cosa rimpiazzarlo. È importante ricordare che l'ultimo episodio della vita di Gesù, riportato nel Vangelo di Matteo, è la resurrezione. E questo episodio è riportato anche in Atti al capitolo 1. Nel Vangelo di Marco, l'ultimo episodio della vita di Gesù è l'ascensione, riportata anche in Atti 1. Nel Vangelo di Luca, l'ultimo episodio riportato è la promessa dello Spirito Santo. E anche questo lo troviamo in Atti 1. E nel Vangelo di Giovanni, l'ultimo fatto riportato è la promessa della seconda venuta di Cristo. Avete indovinato, anche questa è riportata in Atti al capitolo 1. Sembra che le conclusioni di tutti e quattro i Vangeli siano confluite nel primo capitolo degli Atti. Inoltre, anche il grande mandato missionario presente in tutti gli Vangeli è confermato nel libro degli Atti. Il libro degli Atti quindi fornisce una scala su cui mettere le epistole. Sarebbe un'esperienza incredibile leggerle insieme, visto che gli Atti ci danno la storia della fondazione delle chiese, a cui le epistole sono dirette. Oltre a essere un ponte tra i Vangeli e le epistole, il libro degli Atti descrive e racconta l'inizio, la nascita della Chiesa. Come la Genesi descrive la nascita dell'umanità, così Atti riporta le origini del corpo spirituale che avrebbe designato come Chiesa. Il tema o la chiave del libro degli Atti si trova al capitolo 1, versetto 8. «Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino all'estremità della terra». Il libro si divide in modo naturale sulla base di questo versetto chiave. I primi sette capitoli riportano l'opera del Signore Gesù Cristo negli Apostoli, a Gerusalemme, attraverso lo Spirito Santo. I capitoli dall'8 al 12 riportano l'opera dello Spirito Santo negli Apostoli in Giudea e Samaria. Il rimanente del libro parla dell'opera del Signore Gesù attraverso lo Spirito Santo nei discepoli in tutta l'estremità della terra. Ci sono poi alcuni aspetti particolari e speciali nel libro degli Atti. La rilevanza, ad esempio, del Signore Gesù Cristo. Il Signore Gesù ora ha lasciato i suoi discepoli, se n'è andato, è asceso al cielo, come è riportato nel primo capitolo del libro, ma è ancora all'opera. ha solo cambiato posto, ha mosso il suo quartier generale. Fino a che è rimasto qui sulla terra, il suo quartier generale era a Capernaum, ora è alla destra del Padre. Il secondo aspetto particolare nel libro degli Atti è la rilevanza dello Spirito Santo. Cristo promise di mandare lo Spirito Santo. Questa promessa è menzionata nel Vangelo di Giovanni 4 volte. La stessa promessa è fatta nel libro degli Atti, nel versetto chiave che leggiamo ancora. «Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino all'estremità della terra». Così recita il versetto 8 del primo capitolo degli Atti. Il motivo teologico dominante negli Atti è quello della presenza e dell'opera dello Spirito Santo. In effetti, tutto il libro potrebbe essere intitolato «Gli Atti dello Spirito Santo». Lo Spirito Santo controlla infatti tutta l'opera. Vedremo ciò molto chiaramente man mano che ci addentreremo nello studio del libro, ma possiamo già dire fin d'ora che per Luca, come per Paolo, l'età presente è l'età dello Spirito, nella quale l'opera compiuta da Cristo per il suo popolo si manifesta in loro per mezzo dello Spirito, mentre le potenze dell'età a venire operano già ora attraverso lo stesso Spirito. Noi viviamo nell'era dello Spirito Santo. Il grande avvenimento di questo periodo storico è il lavoro dello Spirito all'interno dei credenti. Il terzo aspetto speciale negli Atti è il potere della Chiesa. È descritto un potere operante nella Chiesa sotto la guida dello Spirito Santo. Quel potere della Chiesa primitiva non è così manifesto nelle Chiese di oggi. Perché? Perché la Chiesa primitiva operava su un alto livello spirituale che sembra non sia più stato raggiunto da allora, se si escludono momenti e situazioni particolari limitate nel tempo. Comunque, ancora oggi, quando un servizio porta onore, porta gloria al Signore Gesù, è lo Spirito Santo che lavora attraverso i credenti. Il quarto aspetto particolare nel libro degli Atti è la rilevanza della Chiesa, visibile e invisibile. La Chiesa è una istituzione nuova, è proprio qui, nel libro degli Atti, che essa ha cominciato a esistere. Il quinto aspetto del libro è la rilevanza dei luoghi e dei riferimenti storici. Il libro comincia a Gerusalemme e termina a Roma. Alcuni studiosi, in particolar modo William Ramsay, che dedicò numerosi anni a studi archeologici nei luoghi citati da Luca, hanno controllato tutti i luoghi e i riferimenti storici menzionati da Luca e hanno trovato il tutto attendibile e accurato. Guardiamo ora al sesto aspetto speciale nel libro degli Atti, la rilevanza delle persone. Luca cita 110 persone per nome, per non parlare di riferimenti a moltitudini e folle. Credo che per la fine del primo secolo ci fossero milioni di credenti nel mondo. La Chiesa ha avuto una crescita fenomenale in quei primi 200-300 anni. Oggi ha rallentato, purtroppo, almeno nei cosiddetti paesi occidentali a forte tradizione cristiana. In altre parti del mondo, invece, è ancora in forte crescita. Vediamo il settimo aspetto speciale negli Atti, cioè la rilevanza della resurrezione. Essa è al centro della predicazione del Vangelo. In troppe chiese oggi abbiamo un sermone di Pasqua una volta all'anno. Invece nella Chiesa primitiva la resurrezione di Gesù Cristo era il centro, il cuore del messaggio, e nessun sermone predicato escludeva questo soggetto. Il tema di Pietro nel giorno della Pentecoste era la risurrezione di Cristo. Spiegò che quello che stava accadendo era dovuto al fatto che Gesù sedeva alla destra di Dio in cielo ed aveva mandato lo Spirito Santo nel mondo. Tutto è dovuto alla resurrezione. Scopriremo insieme che la resurrezione è il cuore del messaggio di Paolo. Nella Chiesa primitiva ogni domenica era Pasqua, cioè un giorno per proclamare la resurrezione. È risorto. Era proclamato ovunque. Possiamo leggere questo in Matteo 27, al versetto 64. L'ottavo aspetto particolare negli Atti è che c'è una rilevanza di Pietro nella prima parte del libro e di Paolo nella seconda. C'è una strana omissione degli altri apostoli. Dio aveva buone ragioni per enfatizzare il ministero di questi due uomini. C'è anche una ragione umana che può spiegare la presenza predominante di Pietro e Paolo nel libro degli Atti. Penso infatti che Luca avesse molta familiarità con il ministero di questi due uomini. Era un collega di Paolo, e anche se alcuni sostengono che ci fosse del disaccordo tra Pietro e Paolo, personalmente credo che Luca, Pietro e Paolo si siano incontrati molte volte e abbiano parlato molto. Il primo capitolo degli Atti, che ha come tema dominante la preparazione alla venuta dello Spirito, contiene nella prima parte una breve introduzione, un riassunto del ministero di Gesù nei 40 giorni dopo la sua resurrezione. la sua ascensione, poi si parla della promessa del suo ritorno, e nella seconda parte gli apostoli aspettano lo Spirito Santo, scelgono un apostolo che prende il posto di Giuda. Leggiamo ora la prima parte del primo capitolo, ovvero l'introduzione di cui abbiamo parlato. Nel mio primo libro, Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare, fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti. Il primo libro, o trattato di cui parla il testo di Atti 1, era ovviamente il Vangelo di Luca, anch'esso diretto a Teofilo, il cui nome significa «colui che ama Dio». Il Vangelo di Luca era tutto ciò che Gesù aveva cominciato a fare e a insegnare, e nel libro degli Atti Gesù continua a fare e a insegnare. Anche oggi continua a fare e a insegnare, continua a farlo oggi e, se mi permettete l'espressione, continuerà con questo programma fino al suo ritorno. La frase «fino al giorno in cui fu portato in cielo, dopo aver dato dei comandamenti per mezzo dello Spirito Santo», chiarisce che, anche se Gesù era salito in cielo, non aveva smesso di fare e insegnare. Anzi, dalla nuova e vantaggiosa posizione assunta alla destra di Dio, egli sta continuando a operare attraverso lo Spirito Santo. Come nell'esercito gli ordini passano da un uomo all'altro, così il Signore Gesù sta lavorando attraverso lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha operato attraverso i discepoli e opera anche attraverso di noi oggi. Questa è quindi un'affermazione importante. Luca prosegue nella sua introduzione raccontando brevemente quanto era avvenuto nei 40 giorni successivi alla resurrezione di Gesù. Ci dice che Gesù si mostrò vivo con molte prove inconfutabili dopo la sua morte e la sua resurrezione. Abbiamo detto che nella prima parte del libro degli Atti si parlava della testimonianza che i discepoli avrebbero svolto a Gerusalemme. Sappiamo ciò che successe agli apostoli nel giorno della Pentecoste. Furono rigenerati, ripieni dello Spirito Santo, poi furono sigillati dallo Spirito in una relazione eterna con Dio. Gli apostoli furono battezzati nello Spirito Santo, e questo marchio sicuramente è l'inizio della Chiesa. Da quel giorno, ogni persona che crede nel Signore Gesù è inserito nel corpo di Cristo tramite il battesimo. Pietro, ripieno di Spirito Santo, tenne un discorso importante di cui leggiamo alcuni versetti. «Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù, il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui, tra di voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che gli fosse da essa trattenuto». Questo è il punto centrale del suo discorso. Pietro presenta Cristo Gesù, il Messia. Inizia col ricordare alla gente che ascoltava le cose meravigliose che Gesù aveva fatto quando era in vita. Questa, comunque, non è la parte più importante del messaggio. Pietro, infatti, continuò il suo messaggio predicando la resurrezione di Gesù Cristo. Questo è l'inizio, il primo sermone dell'era della Chiesa. Il tema del giorno della Pentecoste è la resurrezione di Gesù Cristo. Fu a questo punto che ebbe inizio la storia della Chiesa, con il battesimo di quelle 3.000 persone. Ci vengono ricordate subito alcune caratteristiche fondamentali di una vera Chiesa di Cristo. E possiamo domandarci, come si può identificare una vera Chiesa? Ma sicuramente daremo la risposta domani, quando, ancora una volta, avremo la possibilità, almeno mi auguro, di risentirci, di stare ancora insieme per un po' di tempo, attorno alle affermazioni tratte dalla parola di Dio, dal libro più letto. Appuntamento a questo punto a domani, alla stessa ora. Ciao!